Eccoci qua su Tentate, detto più di una volta. Vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Siamo a Vuto, come sempre ogni sabato pomeriggio, anche oggi, dietro web radiofonia dai 15 ai 17 su radiofonia.com, è scritto con PH, mi raccomando, non vi sbagliate, radiofonia.com, appunto radiofonia scritto con PH. Poi da domani, come sapete, il podcast della puntata sarà disponibile sul sito della radio e potete ascoltarlo quando volete. Bentrovati, ma bando alle ciance, veniamo subito a presentare gli ospiti. Due ritorni perché insomma, uno per un po' di tempo non vedevo ritornato, quindi ben trovato a Gabriele. Ciao Gabriele
Buonasera, buonasera Nicola, è un onore essere qui.
Ben trovato.
Buonasera anche ai miei colleghi ospiti e a tutti i nostri
Mi
radioascoltatori che non a caso prendo qualche secondo di tempo.
vai, vai.
Vorrei salutare il mio gruppo di amici Olio Cuore e anche il mio caro amico Tommaso che ci
Ciao
stanno
Tommaso,
ascoltando.
dopo faccio anche gli applausi perché Gabriele si è laureato,
Ci
giusto?
siamo laureati,
Ah,
sei io che
siete?
Alessio,
Sì.
esatto. Quindi dopo ci sono gli applausi, adesso per Paolo,
Esatto,
eh? In
assolutamente.
che cosa siete laureati?
Io in lettere.
Io in brand design territoriale.
Mazza, oh, e tu è
Mazza.
bello.
Siamo doc
Sì.
ufficialmente. Chi può diventare un professore, no? E te, chi
Assolutamente.
si occuperà di
Creatività.
creatività. Beh, mi piace questo binomio. Ben trovato Alessio, che ritorna dopo essere stato
Eccoci di nuovo.
sabato, no, la prima puntata dopo l'infortunio che ho avuto, e ha parlato della scrittura.
Sì,
Oggi parliamo di
di
musica,
musica.
perché tu sei anche musicista,
Sì.
giusto? Ok, ma hai scritto qualche pezzo dopo di cui parliamo, che poi faremo sentire in radio. E un ben trovato, invece, che ormai fa un po' devo fare il duplicato dei chiavi, ma più di un duplicato, così poi tante persone fanno entrare direttamente lui. Scherzo, ben trovato a Pietro. Ciao Pietro,
Ciao Nicola, ciao.
grazie per essere venuto.
Grazie, grazie a te e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
Era un po' che non ci vedevamo a causa il giorno giusto, ha fatto i capizi. E chi ha portato con te? A te il compito di presentare, vai.
Ho portato con me una grande donna che ovviamente si occupa anche lei di malattie rare e ci parlerà della sua esperienza, se vorrà ci racconterà la sua esperienza e quello che, come affrontare tutto questo in un piccolo paese dell'Umbria.
E quindi faccio ben trovato a Michela. Ciao Michela.
Buonasera, salve a tutti, sono Michela, come ha detto Pietro, e condividiamo, diciamo, una serie di esperienze, speriamo di essere utili,
E il
più che
tema mi diceva
altro.
durante prima di iniziare, no? Come vive la disabilità in
In
generale
una regione piccola come la
e in una
nostra,
zona piccola come Cannara,
come
perché tu vieni a Cannara, giusto? Quindi poi
sì,
ne parli.
nei piccoli
Prima
paesi.
di iniziare, siccome ieri è la festa della donna e faccio gli auguri, ne approfitto ancora a tutte le donne, sperando che in futuro questa, insomma, quel ributto sentiamo sulle donne, i femminicidi e la condizione di brutta in cui spesso vengono le donne, diventi un qualcosa di cui non parli più. Invece purtroppo ancora ogni giorno si sente parlare di donne che vengono purtroppo non solo trattate male ma anche uccise, quindi un tema insomma delicato. Però ieri a festa loro è sempre la festa delle donne, no?
Esatto.
Si arrabbiano giustamente così. Allora mettiamo una canzone di Lucio Battisti, Una donna per amico, e poi quando ritorniamo iniziamo la nostra chiacchierata e preparo gli applausi, eh?
Perfetto.
Ma con quanti siete? Posso chiedere quanti vi siete laureati?
Prego,
Voto?
adesso.
110.
Marzo.
110.
Fate schifo.
220
Fate schifo. Oltre a essere dei bei in cui quando vi siete laureati, anche il voto. Fate schifo. No. Complimenti, complimenti poi. Quindi poi ci sarà la pausa. Adesso con Battismo, Donna Panico, e poi iniziamo con la nostra intervista. A fra poco. Siamo sottofondo, ragazzi, in modo che insomma, invece canzone di Battismo, Donna Panico di tanti anni fa, ma canzone sempre bella. Attuale da ascoltare, sentiamo. Iniziamo con la nostra chiacchierata. Partiamo da adesso,
Esatto,
capito?
d'accordo.
Allora, prima volta come scrittore, no?
L'altra
È
volta come
venuto, quindi
scrittore.
adesso scrittore, avevamo parlato. Invece, chi è adesso musicista?
Il gemello cattivo dello scrittore,
Hai
diciamo. Il
due
gemello
parti,
cattivo,
hai
sì.
due parti, non scherzo.
Alessio musicista è, sì, effettivamente un po' il gemello cattivo. Siamo nati un po' insieme, in verità, perché quando ho cominciato a suonare il piano, pochi anni dopo ho cominciato anche a scrivere, quindi sono due passioni che sono andate sempre di pari passo alla
Ok,
fine. Ecco.
quanti anni sono che suoni, che canti?
Che suono e che canto? Tanti, perché in verità sono sui palchi da circa 10 anni. Ho avuto la mia prima band a 15 anni, mi ricordo ancora, 2013, agosto 2013 c'è stato il primo live, quindi sono quasi 11 anni in verità che continuo.
Ok.
Però il pianoforte l'ho cominciato a suonare da piccolissimo, 6 anni. Mia mamma mi iscrisse a questa scuola di pianoforte, ho avuto un maestro di conservatorio, e poi ho continuato sempre.
Ma scusa, come cantante, come, cioè, come musicista, come ti definiresti, no? Cioè, chi è, com'è adesso musicista? Che tatti ha, che caratteristiche ha?
Ma ti direi due anime, perché finora ho pubblicato due dischi da solista.
Ok.
E uno è un album di pianoforte, solo pianoforte. Okay. E l'altro invece è un album rock, quindi ho sempre avuto queste due passioni.
Anime contrapposte.
Sì, sì.
Qui mi ha scritto due canzoni, adesso mettiamo, fanno parte degli album da pianista o da quello?
No, sono tratte dall'ultimo, che si chiama Nightliness, il okay. titolo è in inglese perché c'è proprio una ripresa della, del Britpop, quindi tutta quella scuola da, che parte dagli Oasis, no? E quindi riprende un po' tutto il rock britannico, però okay. l'album è in italiano, okay. le canzoni sono in italiano e sono tratte da questo ultimo album.
Di che parla? Cioè hanno un filo comune oppure ognuno appare a argomenti diversi?
Si tratta di un concept album, quindi praticamente è un album che ha un centro,
ok,
cioè un viaggio in un certo senso, e è incentrato su una sola notte.
Ah.
Quindi si parte dal tramonto nel primo brano che si chiama Amore anni 70.
Ok, che lo mettiamo.
Sì, e termina con un brano che si chiama Alba, sono sette brani che percorrono una sola nottata e si arriva appunto all'alba.
Ok, quindi un viaggio che dura una notte.
Sì.
Bello, particolare.
È interessante,
dopo,
sì.
Come mettiamo Amore anni 70, da cui parte penso il viaggio, no?
Sì.
E quindi mettiamo questa prima canzone. Poi torna a te. Invece tu, Gabi, che mi racconti, da un po' ci vediamo, no? Come va?
Esatto.
L'attività di Gabriele, da artista.
L'attività di Gabriele è stata un attimo sospesa per via appunto della laurea, però sicuramente tornerò alla carica a breve. Ho delle sceneggiature pronte a livello di prodotti indipendenti e anche appunto a livello di videoclip. Non a caso, riguardo ad Amore anni 70, ho avuto l'onore di collaborare con Alessio e appunto per cui un onore reciproco, ecco, per cui appunto ho avuto anche la possibilità di scrivere la sceneggiatura, lo script del videoclip che vedremo seguentemente e insieme appunto realizzato insieme a Giorgio Palazzoni, videomaker, che salutiamo.
Ciao Giorgio.
E gli auguro il meglio perché secondo me, non solo secondo me, ha delle grandi potenzialità già di base e anche a livello di crescita, quindi auguro il meglio ad Alessio.
Poi faccio complimenti perché non diciamo l'età, siete più giovani di me sicuramente. È bello che insomma questi giovani già avete, no? Tu già hai un'attività artistica, fa scrittura, musica ben nata, tu lo stesso, quindi no, avete idee chiare ed è importante, quindi avete progetti chiari in testa e oltre a chiedere in quello che fate ed è importante, no? Penso al giorno d'oggi, quindi
l'ambizione prima di tutto, penso, no?
Provarci così non costa nulla.
Provarci non costa
nulla.
Esatto.
Dopo teniamo a voi, ma passo a Pietro. Prima a San Michele, a Pietro.
Sì, come... sì, vai da Michele. Vai.
Ok, dopo che fai domani, dopo faccio anche a te. Ah, Michele, chi è Michele?
Allora, Michele è oramai, cioè, diciamo, rimasta praticamente solo il caregiver, perché purtroppo è quello, no? Prima quando sì. parlavi della festa della donna, cioè si parlava sì degli omicidi, ma poi ci sono anche quelli che non sono effettivamente omicidi reali,
la condizione nei
ma
fatti, sì,
quando appunto ci viene scaricato addosso tutto il peso, tutto
la condizione sociale e umana,
sì,
diciamo.
Sì, tra l'altro comunque permane, nonostante per esempio io abbia due diplomi, nonostante abbia fatto un percorso di, adesso non per uccidere i sogni dei ragazzi,
no, assolutamente, no, ma qui...
però rimane, diciamo, ciò che colpisce è la mia condizione di caregiver e non tutto che poi è il background.
Sì.
E quindi speriamo che torni anche la Michela originale.
Tu auguro perché
sicuramente cresciuta e un po' cambiata, però Ci credo ancora, via.
Prima tu, prima dicevi la connessione di Sabita, no? In una regione come Umbria, una piccola come Cannaro.
Sì.
Quando parli della connessione di Sabita, per chi ci ascolta, per essere un attimo chiari, ti invito a una connessione riguardo alla tua famiglia, dimmi se sbaglio, giusto? Di Sabita, giusto? Dicevi durante,
sì,
prima di iniziare.
Nella mia famiglia ci sono due persone disabili, di cui una è mia figlia
Nicola. Ti salutiamo.
Di cui appunto mi occupo principalmente io,
okay,
perché poi c'è anche mio marito che ha una sua disabilità e cioè purtroppo e per fortuna, nel senso, ogni combinazione. Poi ci sono anche i nostri quattro genitori che
aiutano,
più o meno rientrano sempre nel carico di lavoro per me. E stavamo prima della partenza della trasmissione commentando il fatto, no, che la regione tende ad accentrare nei grandi centri la possibilità di cure piuttosto che le varie attività. E io dicevo che sarebbe un grande problema, perché questo vuol dire dover perdere per ogni visita, fare chilometri, che poi Pietro lo sa, io sono psicotica per quanto riguarda la guida, ho paura di andare in zone nuove. Una volta non era così, ma appunto. E comunque poi andare da una parte all'altra della regione, anche se all'interno della regione, a volte comporta un vero e proprio viaggio della speranza.
Assolutamente.
Ieri per esempio all'ospedale di Assisi ho incontrato una signora che avrà avuto 70 anni che veniva da Monte del Lago per fare un'ecografia.
Monte del Lago è una lago, l'altra parte di Perugia.
Tanta roba.
Sì, ci vuole coraggio, cioè ormai nel senso che in questa condizione, no, ci vuole coraggio, ci vuole un po' di consenso, ci vuole tanta forza interiore, perché la situazione non facile, no, come dici tu. Quindi qual è l'aspetto che ci vuole di più per andare avanti, tra virgolette?
L'apprezzare ciò che poi di positivo c'è. Comunque una ragazzina che sta crescendo in un modo meraviglioso, il fratello di Nicole che sta crescendo in un modo altrettanto meraviglioso, degli amici, poi comunque si incontrano per la strada, su cui puoi sempre contare. Cioè, a me è successa una situazione che poi era un problema non di Nicola ma di un altro mio familiare, ho mandato un messaggio e Pietro subito mi ha chiamato, abbiamo risolto il problema in un modo rapidissimo. E quindi cogliere, diciamo, il positivo, ma questo andrebbe fatto un po' sempre in tutte le situazioni.
Posso chiedere che malattia ha tua figlia?
Allora, è una malattia genetica rara, okay. Ce ne sono 30 casi in tutto il mondo, è una microdelezione del cromosoma 9, quindi ha perso un pezzo di DNA che non si è duplicato,
okay.
Comporta un ritardo globale, anche se naturalmente se ne sa molto poco, perché i casi sono pochi, sono tutti ragazzi piccoli, e noi siamo molto fortunati rispetto agli altri perché non abbiamo tutto ciò che è collegato spesso, quindi crisi epilettiche, danni agli organi interni. Nicole è una bambina perfettamente sana, che fa una vita normale. Ha trovato, diciamo, anche a scuola sempre compagni e persone, insegnanti, che hanno saputo nel tempo poi darle il tempo di
aiutare nel modo giusto,
di darle la possibilità di tirar fuori che poi ha un sacco di competenze.
Bello.
Tantissime in inglese, ma anche in francese, che l'ha scoperto quest'anno perché in prima media, ha una cognizione del mondo veramente straordinaria e sta venendo fuori, ha un carattere abbastanza forte. 13, vanno per i 13. E poi ha un fratello che gli ha sempre permesso di essere collegata, quindi probabilmente è stata anche la sua fortuna essere gemella,
sì.
E avere sempre un piano di comunicazione accessibile.
Una rete di comunicazione intorno importante.
Sì.
Pietro, qui si parla di... Ma come ti ho fatto, sono 30 casi a monumento, giusto, di questa malattia. E come dicevamo tante volte con te, molto spesso non si sa, no? Cioè, che ci sono queste, quindi siamo andati a discorso al problema della comunicazione, dell'informazione, di sapere e
sì,
di conoscere, no?
La realtà è che chi si trova in queste situazioni si viene a trovare isolato, si viene a trovare, al di là del fatto, ecco, che magari si possa vivere in un piccolo paese, ma anche vivesse
in una metropoli,
si troverebbe isolato, perché la realtà è quella, le difficoltà sono quelle. Adesso la novità, grande novità regionale, è che è stato finalmente istituito il tavolo di coordinamento malattie rare. Ci è stato dato un direttore, una persona la quale è cosciente di quello che c'è nel territorio, delle difficoltà che ha il territorio, e ha detto che farà dei piccoli passi, cioè giustamente ha detto io non voglio risolvere tutte le difficoltà, voglio incominciare da quelle piccoli più semplici passi. Risolvere quelle più semplici già è dare un segno chiaro, evidente, e poi dice a fianco di quelle più semplici aggiungerò mano a mano delle, e quindi ci abbiamo una grande speranza. Io vorrei cambiare un attimo discorso, di ritornare alla festa della donna, no?
Vai.
Tante volte succede che appunto si parla della festa della donna per via dei cosiddetti femminicidi. Se ci fosse un'altra parola mi piacerebbe, ma usiamo questa, femminicidi. Però nella festa della donna dovremmo festeggiare la donna, in sostanza, ecco, perché il mondo è di fatto è al 50% con l'uomo, ma secondo me è molto più donna che uomo, diciamo.
Anche perché in famiglia le donne spesso si occupano anche dei ruoli, no, sai, nella società importanti, dove hanno dimostrato le qualità, quindi non è solamente, no, è una condizione,
cioè la donna c'ha queste due caratteristiche,
ogni giorno valorizzata, diciamo,
c'ha due caratteristiche, che è molto più resistente dell'uomo, molto più adattabile dell'uomo, ed è, diciamo, una base su cui poi l'uomo adulto, ragazzino o adulto, in ogni caso fa riferimento, in sostanza, ecco.
E dico anche molto più organizzata, qualche volta noi uomini, su quello. Non in generale, però ho trovato donne rispetto a me molto più organizzate. Quindi no, assolutamente.
Se, e ovviamente quello che la società gli sta togliendo, secondo me, è il rispetto, cioè le sta gasando troppo, no? Cioè loro hanno un valore che indubbiamente, però se poi la società le gasa di più, le manda fuori giro, sì, in sostanza, sì. Secondo me.
Diciamo, una porta di equilibrio, diciamo.
In realtà il tentativo di sopravvalutare poi di fatto una svalutazione, perché è come se venisse detto tu hai bisogno di essere protetta, hai bisogno di essere,
esatto,
valutata, che la tua, invece dovremmo avere la possibilità di dimostrare noi anche le
cose.
Cioè, già l'esempio classico delle quote rosa, non dovrebbe esistere la quota rosa, io dovrei poter dimostrare di essere migliore e non entrare perché devi mettere... Poi vabbè,
è un problema questo che spero, no? Sì, insomma, che insomma è spesso. Vuoi chiedere a Gabriele e Alessio se volete aggiungere qualcosa su questo aspetto, o andiamo con gli applausi?
Io sono totalmente d'accordo con quanto stavano dicendo, cioè questa sopravvalutazione esasperata, se ne parla forse anche troppo. E, diciamo, questo va un pochino effettivamente a portare, no, poi a una consumazione, secondo me, dell'argomento, che però, diciamo, non rende conto forse dell'entità della problematica, ecco, secondo me.
Gabi?
Noi uomini senza le donne saremo persi.
Dopo ci fanno arrabbiare, però viva le donne, viva che ci sono.
Viva.
Se no, senza io saremo persi.
D'accordissimo anch'io.
Vuoi salutare i vostri fidanzati, ci avete, no?
Sì.
Vai.
Prego.
Come?
Vuoi salutare il fidanzato, sei?
Ah, sì, io sì. Ciao Anna.
Infatti a Wii, sì.
Assolutamente.
Perfetto.
Sì.
Mi muovi a portata?
Certo.
Perfetto.
Io sono in fase di frequentazione, saluto.
Perfetto, noi diciamo il nome, no? Sì, perfetto.
Lo sa.
In bocca al lupo.
In bocca al lupo, crepi.
Ah, prima di andare con la canzone, gli applausi e ho preparato.
Esatto, ci siamo.
Bravo! 92 minuti di applausi.
Abbiamo Paolo Viale, sicuramente da suo vi saluta e vi fa i commenti.
Grande anche, Paolo, un saluto.
Anche lui, 92 minuti, è qui anche tanto.
Ecco.
Prima di andare con la canzone, volevo chiedere a Alessio, ti ha cambiato questi album che hai scritto, questa ultima attività, questa tua attività da musicista, ha cambiato Alessio, oppure ti ha fatto riflettere su qualcosa, ti ha cambiato, oppure dice... Sempre essere di sempre.
Diciamo che è stata proprio la riflessione che ha portato all'album che mi ha fatto forse cambiare questo sicuramente. Mentre lavorare sull'album mi ha fatto sicuramente migliorare da un punto di vista tecnico, nel senso che è stato un album prodotto a casa, nel senso che ho lavorato proprio io con programmi di registrazione, montaggio, audio e video. Poi chiaramente sempre affiancato da un produttore che mi ha saputo consigliare
certo, nel modo giusto,
armonico e diciamo compositivo soprattutto, perché non ho diciamo come dire la vanità di dire che posso fare sempre tutto da solo. A volte credo
l'aiuto
di un produttore
Ascolta, si può trovare questo CD in giro se qualcuno volesse ascoltare?
Sì, su tutte quante le piattaforme di musica streaming, ovviamente. Okay. Poi tra un po' uscirà anche la versione fisica che sto lavorando.
Perfetto, guarda, dimmi se è questo, se l'ho trovato.
È lui.
Ok, quindi a te il compito di... Gabriele, chi vuoi, di presentare, vai.
Amore, anni 70, scritto da Alessio Sorbelli, ma video diretto da Gabriele Caciotto, sceneggiatura scritta da Gabriele Caciotto e video girato da Giorgio Palazzoni.
Lo ascoltiamo, a fra poco. Eccoci qua, complimenti Aie.
Grazie mille.
Beh, molto occhettaro, la tua voce molto occhettaria. Mi piace che poi un viaggio, diciamo, no? Un viaggio nei vari posti, no? Perché la biblioteca abbiamo detto, no? Quella di cui mi accennavi, amico tuo, Bastia, giusto anche?
Sì, percorso verde biblioteca di Bastia Umbra e percorso verde di Bastia Umbra.
E quindi anche è un viaggio, no? E quindi che inizia, finisce poi... a Yab, no?
Esatto, comincia con diciamo una rottura amorosa in verità, che però apre diciamo le vie della consapevolezza, mettiamola così, e quindi diciamo una specie di mondo che ti cade addosso, perché poi ti rendi conto di alcuni errori che magari puoi aver fatto, di alcune mancanze anche di maturità magari, e quando poi però cade la consapevolezza diciamo arriva anche un po' di peso e tutto l'album esplora questo peso effettivamente.
Nei posti che hai frequentato, no? Che sei stato in questa canzone, qual è quello che è presente di più Alessio? In cui ti sento più a tuo agio anche in rapporto alla canzone, Paolo?
Un po' tutti, nel senso, soprattutto la libreria, perché ovviamente dove ci sono libri c'è Alessio. È
indiscutibile.
Assolutamente. Però, diciamo, il bello è che questo agriturismo dove abbiamo girato il video era totalmente immerso nella... Ecco.
Scusate, vai.
Totalmente immerso nella natura, quindi io amo la natura e tutti i giorni vado a camminare nei boschi, insomma. Bene. Fiancheggio il fiume, quindi è una cosa che adoro letteralmente.
E come dite anche Gabriele per il montaggio video, che è stato veramente
ottimo. Io sono occupato in questo caso della sceneggiatura, quindi la parte autoriale, e poi il nostro appunto collega Giorgio si è occupato di tutta la fase di montaggio e video.
Sì.
Però è stato sicuramente un bel progetto.
Completamente bello. Poi torniamo e mettiamo anche l'altra canzone, così
per
continuare questo viaggio. Vuoi chiedere a Michela, no? Abbiamo fatto la domanda che ti vuoi fare della condizione della vita, ma ti vuol dire, in una regione come Umbria, no? In una regione come Cannaia, quali sono le difficoltà né andare avanti in questo quadro che hai fatto prima, no? Parlando della situazione.
Allora, torno a ripetere, la distanza magari da centri importanti, ma a volte anche la difficoltà nelle scuole. Noi per esempio abbiamo deciso di portare... Nicola si è sempre mossa. Abbiamo iniziato l'asilo a Cannara, dove poi purtroppo è paritario e quindi non ci dava, purtroppo non avendo le risorse necessarie, l'abbiamo portata in un asilo statale, poi l'abbiamo riportata a Cannara alle elementari e poi adesso abbiamo deciso di portarla ad Assisi, perché comunque è una scuola anche lì più grande, per certi versi più faticosa perché è più performante rispetto a quella che può essere di un piccolo centro, però dà più possibilità, più collegamenti, quindi questo spostarsi in continuazione, cambiare, si fanno tanti chilometri, c'è tanto impegno, tanta fatica nello scegliere, magari nel tentare di fare la scelta giusta, scegliere l'attività giusta per cui poi comunque ti devi spostare, scegliere il medico giusto per cui comunque ti devi spostare e andare quindi in giro a cercare, sentire sempre e poi alla fine fai una cavolata, però vabbè, non è vero. In questo caso Nicole è veramente poi innamorata di questa scuola, quindi è andata bene, ma una questione rara.
Non è sempre così.
Non è sempre così. E
scusate, vai.
Riuscire ad accedere ai servizi, che comunque al di là di Cannara, ma in Umbria sono comunque pochi per una questione di risorse, per una questione numerica. E... adesso sta diventando, ma non per mia figlia ma per le altre situazioni, difficile anche a volte trovare dei farmaci dopo la guerra in Ucraina si è iniziato a non trovare più alcuni farmaci, a dover fare appunto un pellegrinaggio o cercare per le varie farmacie in un'occasione, ma molto prima della guerra, mi è capitato di chiamare 13 farmacie prima di trovare un prodotto che...
Sì, sono tante.
Che ci serviva.
E qui... Vabbè, scusi.
No, no, è stato... Cioè, comunque, oppure capire come funziona una cosa, andare a cercare, no, la soluzione, perché poi... Non, cioè io almeno, ma credo che sia una cosa diffusa, non c'è una formazione specifica dove tu dici ok, ho a che fare, devo andare in questo istituto per fare quella cosa, devo andare in questo ufficio, in quest'altro ufficio. Molte volte ci si trova a girare a vuoto, a cercare una soluzione, a chiedere, e sei fortunato se trovi la persona che purtroppo c'è passata prima e quindi ti dice ma no, guarda, io vado lì. Oppure ogni tanto succede anche di chiamare la pediatra e dirle dottoressa, lo sai che ho scoperto che per fare questo devo andare lì, perché poi nemmeno loro a volte hanno gli strumenti per sapere tutto, poi ci sono tantissimi cambiamenti, quindi sei abituato a fare una cosa in una maniera, ti sposti per farla come se l'hai sempre fatta e ti dicono no, sono cambiate le regole, quindi infatti, riparti da zero.
Fai in mente questo anche con Pietro, il problema della burocrazia, no? Quanta burocrazia, quanti G, ma anche per materiali, no? Se fai per una medicina, per aiutare una bambina, una persona, quindi purtroppo...
No, diciamo che la realtà, diciamo, del piccolo comune è che se tu fai 20 chilometri, che ne so, a Perugia, oppure, sì, che ne so, un'altra città più o meno grande, stai sempre in una città.
Sì.
Ma qui 20 km cambi il comune,
appunto.
Cambi l'ASL, ti sposti nel distretto scolastico diverso, cioè è una cosa...
No, hai alcune agevolazioni,
montagne
per esempio,
diciamo.
Tipo mensa gratis, no, e sono un sacco di soldi, spendiamo un sacco, appunto, di soldi per il trasporto scolastico, appunto, e lì il comune non ha, cioè, nel senso...
No, no, poi ti dice ma scusa, tu porti la figlia in quell'altro comune, facci pensare quell'altro comune. Inizia una discussione.
Sì, poi, purtroppo la burocrazia c'è in alcuni casi, come in questo caso, no?
In alcuni casi è anche difficile, io mi sono trovata in varie situazioni dove il comune non aveva mai affrontato la cosa,
appunto,
e quindi anche per loro è difficile andare a capire e
chi
poi
ti può aiutare,
a volte è anche difficile sostenere anche per loro, perché
se tu conosci bene la situazione non so mai perché, no, chi ti può aiutare, quindi tra l'altro il discorso, no, di sapere informazione è importante, conoscere,
certo,
e
certo,
sapere,
certo.
Mi hai detto una canzone, dimmi se sbaglio, ricordami, anche perché mi stanno chiamando, quindi lo rispondo, se non fa un posto di trasformare nel mio cellulare invece che la musica. Tommaso Paradiso, ricordami, giusto? Per Nicole?
Sì.
Vado questo,
sì,
ok.
Sì,
dedicata a Nicole, così mentre Tommaso Paradiso canta, cerco di capire chi mi ha chiamato, perché in 10 minuti mi sono chiamato, guarda, chiamate, invece da su, così, se no se ti da suonare.
Qualcuno è gelosa qua, eh.
No, no, tutti purtroppo da maschi, non donne, tranquillo. Con Tommaso Paradiso, per nome, ricordami, dedicata a Nicole, va bene, e poi torniamo.
Baciami,
baciamoci. Eccoci qua ragazzi, tornati indietro per Polifonia, su polifonia.com, che poi non è questa canzone, ma diciamo che poi è legata a un cartone, una canzone che mi dicevi dedicata,
sì,
che è un cartone, che cartone è? Poi mi dicevi durante la musica.
Il cartone si chiama Coco, parla praticamente della famiglia, il tema principale, il tema portante è il ricordare chi ci ha preceduto, quindi
okay,
gli antenati e i familiari. E vabbè, collegato poi alla musica, perché è una ricerca del proprio antenato che purtroppo è stato ucciso per una questione di invidia.
Dopo io
rubare le, appunto,
lo ricerco, vediamo se lo trovo, così lo mettiamo alla fine, spero di trovarci poi. Tuo maestro, allora,
sì,
questo abbiamo detto, questo è CD, il nome del CD, questo
il nome Nightliness,
perfetto, si può trovare, ma detto, si può acquistare
su tutte quante le,
perfetto,
piattaforme.
Il prossimo CD sono nel cassetto di Alessio, poi.
Allora,
adesso manca, no? Passa avanti.
No, c'è proprio in verità un...
Già ci hai pensato.
Un lavoro che sto già facendo, perché ho già altri 7-8 brani che sto lavorando. Praticamente il mio chitarrista Daniele Gaudenzi, che
salutiamo. Puoi portare una volta qui da noi.
Posso portarlo tranquillamente. Sta praticamente anche studiando produzione, quindi stiamo producendo questi brani insieme. Tra l'altro io sono seguito in questo momento da un'etichetta discografica di Milano che si chiama Indaco Records, che saluto anche il CEO che si chiama Steven. Ciao Steven.
Ciao Steven.
e quindi ecco, stiamo lavorando questi brani per cercare di portarli il più alto possibile, chiaramente.
Che in hanno questi brani? Sempre un po' come, cioè, che diversa un po', se sempre hai neanche hai seguito?
Sono leggermente diversi, diciamo che rispetto a questo album che era più rock, perché magari c'era un bisogno espressivo di un certo tipo, adesso mi sto spostando verso una musica più, un tipo di musica più soft, diciamo.
Okay.
Non propriamente pop, però diciamo un rock molto più, diciamo, melodico e molto più sereno, tra virgolette.
Perfetto, questo, dopo rock e strong si vuole una cosa un po' più...
Adesso mettiamoci una specie, diciamo, di unione dei due
e
album.
E qui battuta, diciamo.
Sì,
okay,
sì,
no?
Sì.
Gabi,
sì.
È laureato, quindi adesso si pensa al futuro.
Esatto.
La cosa che vuoi fare già da domani, adesso che sei laureato lo settore è anche un po' importante e bello.
Esatto.
Che vuoi fare?
Piccola parentesi, vai. Cinematografica, a breve ci sarà Notte degli Oscar, quindi sono già in fibrillazione per quella.
Però sarà?
Credo domani.
Credo di sì.
Domani sì.
Sì, esatto. Anche se sembrano apparentemente scontati gli esiti, però mai dire mai.
La tua previsione?
Previsione Oppenheimer... cima alla classifica.
Beh, perché il film che la sua bomba atomica, no?
Esatto, povere creature che segue poi, assolutamente. Comunque sì, adesso mi sto buttando a 360 gradi sul mondo del design, della grafica, e tornerò a breve, appunto, come detto in precedenza, anche nel mondo video, che sia cortometraggi, mediometraggi, oppure anche appunto videoclip musicali.
Io poi ti ho conosciuto come quando hai detto la prima volta prepari un cortometraggio, no?
Esatto.
E torni a una cosa che già, no, hai
esatto.
fatto.
Finalmente torno all'origine dopo un po' di gavetta con i videoclip, di cui l'ultimo che ho realizzato appunto con Alessio ormai qualche mese fa. E dai, incrociamo le dita, ovviamente.
Più dai, non ti lascio un cassetto perché tu hai fatto quante volte questa domanda, non te la rifaccio, no? Però c'è qualcosa, dice, vabbè, perché no, stiamo preparando, perché poi in realtà mi hai fatto uno spettacolo che aveva fatto tempo fa, dimmi se sbaglio, fatto a Foligno, avete fatto tempo fa.
No, noi siamo impegnati con questa famosa ricerca scientifica, io come associazione, non come gruppo di associazioni.
Sì, sì.
La mia associazione è impegnata in questa ricerca scientifica che è ufficialmente è stata presentata il 29 febbraio dal dottor Prontera e dal professor Arcuri, che se ne occuperanno per un anno e mezzo. Faranno questa ricerca di base per cercare di trovare una, no, no, non trovare niente, si tratta di impostare una linea per studiare nel futuro una terapia, cioè noi stiamo lavorando per coloro che avranno questa malattia nei prossimi 10 anni, nel senso che il lavoro è appunto una ricerca di base, cioè punta a capire gli elementi, proprio i primi elementi, utilizzando delle cellule umane estratte da volontari, però sono sempre appunto ricerche che aprono degli scenari, non li chiudono, li aprono,
no, no.
Gli scenari, e quindi
e viva
però è molto importante. E noi siamo alla ricerca, adesso l'impegno nostro è quello di trovare questi soldi che servono per la ricerca, perché siamo arrivati al 50% circa.
Okay.
La ricerca è partita, però in quest'anno e mezzo dovremmo trovare il resto del finanziamento.
In bocca al lupo, perché la ricerca è importante, in bocca al lupo.
Sì, sì, crepi il lupo, noi ci siamo.
Cosciamo vita. Poi se riusciamo a raggiungere l'obiettivo, vieni qua e ne... No, festeggiamo questo aspetto importante, veramente, insomma, cioè
però
importante.
C'è questo aspetto importantissimo della condivisione fra noi, perché per esempio Michela, con questo fatto che sono 30 al mondo, non ha un'associazione.
Infatti,
e quindi lei va tutelata ancora maggiormente la sua realtà.
Ma infatti, mentre parlavi, e questo siamo mica capito, mi viene una fase, una rete di, no, di reazione, non sia importante sia per sapere, per conoscere, ma per aiutare, e appunto l'aspetto della condivisione, no?
Sì.
Perché no, quando sia importante per andare avanti e per non muovere, no? Non muovere e continuare, no?
Diciamo che nel nostro caso. molte informazioni possono essere anche prese da chi è affetto da altre patologie.
Assolutamente.
Poi ci sono una serie di cose che comunque sono standard indipendentemente dalla patologia. Un'altra serie di cose diventa difficile andare a cercare, perché devi andare a cercare in reti, in reti appunto internet, oppure che siano i social, però con riferimento a altri paesi, dove poi in alcuni casi la ricerca anche più avanti.
Non dico solo nel cassetto, però una cosa che vorresti, da mamma, da persona che vive, no, nei fatti questa situazione, che vorresti poter realizzare a partire da domani, che si potesse, che si realizzasse, una cosa che tu vorresti da persona e da mamma appunto che vive questa situazione.
Allora, dare la possibilità a Nicole, ma anche al fratello, di fare le proprie scelte, di decidere di prendere la direzione che vogliono senza condizionamenti. Da mamma una grande preoccupazione anche per il fratello, cioè tutto ciò che, per cui Nicole non sarà indipendente, rimane a carico comunque dell'altro figlio, è una, cioè giusto, è...
vengono domande
è giusto, domanda. Dovrebbero appunto poter scegliere, intraprendere carriere, laurearsi con 120 e lode, con 110
lode. Poter costruire veramente il proprio futuro, diciamo.
Sì, non avere invece nessun blocco da parte della società.
Sì, assolutamente. Spero che, insomma, che
essere sì. Bocciati, perché...
No, se hai un obiettivo, dico, io aggiungo, e qui penso sarà con me, che si possa finalmente conoscere bene questo mondo, no, immerso dei malattie rare.
Sì, malattie rare, disabilità in genere, cioè no, non bisogna pensare all'inclusione del disabile.
Appunto.
Il disabile non deve essere incluso, perché se tu lo includi già lo...
Vuoi già hai messo da una parte.
Cioè, la realtà deve essere composta, variegata, composta anche dalla disabilità, e deve essere pensata già in questa maniera.
Assolutamente. Sentiamo un po' di musica, così ci arriviamo un po'. E allora, preparato notturno terzo, te, come si...
Notturno 3.
Moscarda, giusto?
Moscarda.
Vuoi presentare tu? Vai, presento. Trovalo di presentare, dai, vai.
Vitangelo Moscarda è un personaggio pirandelliano.
Ok.
Appunto, di Uno Nessuno dei 100.000. E che è un personaggio un po' spaesato, perché a un certo punto la moglie gli fa un commento sul suo naso dicendogli che è troppo grande o storto, no, storto.
Vabbè, grande, troppo grande, storto, naso, ma...
E quindi lui perde totalmente l'immagine che aveva di sé, che era diversa da quella che la moglie gli presenta, e quindi nasce tutto quanto il dilemma del romanzo che va avanti su questo. Ecco.
E quindi lo sentiamo con Aesso Sorbei, Notturno Terzo, Moscardo. Detto bene?
Assolutamente.
Vai. Eccoci qua, complimenti, veramente, perché questo è un film molto più, dicevi, cupo, forse anche proprio riflessivo, questo tempo.
Beh,
mi sembra,
sì,
non sbaglio.
Sì, più cupo e anche più riflessivo, in verità riflessivo forse allo stesso modo, però più cupo perché, essendo che comunque si parla di una sola notte, diciamo, ogni brano scocca, poi va a fare scoccare un'ora diversa, quindi insomma si va sempre più in profondità nella notte, mettiamola così.
Perfetto, e una domanda ti volevo fare: se domani, oggi, ci ascoltassi oggi un ragazzo, domani vuoi... scrive una canzone, scrive una poesia, no? C'è a suonare o scrive una poesia, questa volta anche a me, che consiglio gli daresti immediato?
Ribadisco, come ho detto anche l'altra volta, bisogna essere genuini, le cose che non nascono dalla spontaneità ma sono forzate non funzionano, quindi il materiale grezzo su cui bisogna lavorare deve essere spontaneo. Okay. Altrimenti se possiamo anche chiudere baracca e burattini, non possiamo fare più niente, però ecco,
genuinità.
Sì, genuinità.
Riguardo ai progetti in generale, caparbietà sicuramente e occhio per osservare.
Perfetto. Prima di darci i contatti, sia Eric Gabriele, i contatti, se uno di voi si scrive o fai delle domande.
Dico Alessio Sorbelli su Facebook, su Instagram Alessio Sorbelli _ _music.
Facebook, Instagram, Twitter o X, Gabriele Caciotto, e poi ci troviamo anche su Linktree con tutti i vari videoclip realizzati, Gabriele Caciotto Movies.
Perfetto, grazie, in bocca al lupo, vi aspetto. Devi tornare col chitarrista tu, eh?
Torno col chitarrista.
E tu i tuoni per fare dei progetti.
Esatto, grazie ancora Nicola.
Grazie qua e complimenti per Aria, veramente.
Grazie.
Festeggiate, Pietro, contatti, sì. E...
ribadisco, Remare Umbria su Facebook, cercare sempre Remare Umbria, anche su Instagram, Twitter X non lo siamo.
Siamo antichi.
Eventi, okay. Qualche evento che avete fa poco? Oppure...
Ma per adesso siamo fermati. Ci stiamo organizzando per questo famoso ottobre del G7.
Ok.
Okay. C'è un e per lavoro. Costituirci come comitato,
certo, ecco, per costituirci come comitato, Michi,
grazie Pietro, in bocca al lupo.
Grazie Nicola,
Michi, grazie. Prima di salutarti, una domanda ti volevo fare, se ci fosse domani una persona che incontri e vive questa situazione, no? Questa situazione di disabilità, parlo in generale, no? Tu da che consigli daresti a qualcuno che vive, che consigli daresti immediato?
Quello che forse ho detto prima, prendere il buono, perché poi alla fine è anche quello che spero di trasmettere anche all'altro figlio, ma anche ai miei figli. Prendere tutto ciò, che poi è una cosa che Nicola, ma anche molte persone disabili hanno,
è vero.
Di prendere il buono e di sfruttarlo e moltiplicarlo.
E valorizzare nel modo giusto, perché poi queste persone lo sanno fare. Giusto,
anche perché ogni persona nella vita ha qualche cruccio, qualche dispiacere, qualche problematica, e se si tende a amplificare quelle si perde la vita senza, cioè nel senso si spreca, non perdere, perché ma alla fine è come non vivere, e quando in realtà hai la possibilità di cogliere una miriade di aspetti che poi ti danno la forza e l'energia per affrontare anche la parte negativa.
Michela, grazie di cuore, ti aspetto, salutami di cuore. E ho trovato la canzone, Michela Bravi, ricordami, giusto? È giusto, quella giusta?
È quella di
del cartone di Coco, sì. Grazie ancora a Gabriele, a Alessio, a Pietro, a Michela, in bocca al lupo per tutto,
grazie,
vi aspetto.
Ciao a tutti.
Vi lascio questa canzone dedicata a Nicola, spero di essere chiappato, di averci preso, speriamo di sì. E mentre guardo questa canzone vi do appuntamento fa pochissimo per raccontare altre storie belle di persone coraggiose, perché questo è anche il programma mio dove si raccontano belle storie di persone non mai genuine, di persone coraggiose, ed è bello raccontare belle storie di persone che ci mettono passione e che sono genuine. Quindi con Ricordami, grazie ancora ai miei ospiti, e noi ci sentiamo fra pochissimo.
Ciao,
a fra poco.
Ciao.
E questa? Eccoci qua ragazzi, scusate, ma nella musica ho messo anche un pezzo di Banfi, che è su un film famoso qualche anno fa. Vabbè, tornate in diretta con altre storie, quindi bando alle ciance, ho sentito una bella ora di salute, ma anche di arte, un bel connubio. Ben trovato Alberto, ciao Alberto.
Grazie, ciao Nicola.
Ci abbiamo fatto, hai visto? Ginocchio mi ha tenuto un po' fuori, ma ce l'ho fatta.
L'importante
è ritornare. Assolutamente. Ben trovato a te, a tuo figlio, grazie. Francesco, grazie. Ben trovato. Con cui parliamo, con tutti due parliamo di questo trionfo del barocco, giusto?
Sì, è lui che presenta. È il presidente di questa associazione.
Associazione culturale Note
Barocche. Note Barocche.
Barocche, bello. Esatto. E questo trionfo del barocco, non spero che ci sarà... Ah, 16 marzo, esatto. Quindi settimana prossima, sì. Sabato prossimo, ore 18, sale notai Palazzo di Priori, piazza 4 novembre, Perugia.
Sì.
Quindi prossimo sabato alle 18,
appuntamento.
Prima mangiate con calma e poi prendete caffè e poi andate alle 18. Puntuali, parliamo di tutto questo, faccio il giro di presentazione e poi parlo con te di prendo tutto quanto di ciò. Ben trovata Laura.
Grazie.
Che è venuta accompagnata, e faccio un saluto.
Grazie.
Nome?
Lorenzo.
Lorenzo. Allora, con te di cosa parliamo invece?
Prossimamente uscirà una mia autobiografia.
Quindi parliamo di scrittura.
Scrittura, sì. Un'autobiografia come primo inedito. Come nuova esperienza.
Primo libro che scrivi, hai detto, sì. Ok,
sì.
Perfetto.
Sì, sì.
La autobiografia parla di te.
Della mia vita.
Perfetto.
Fino a circa... un annetto fa,
ok,
più
dopo entriamo dunque. Perfetto. Ben trovato a Fuio, ho detto bene, stavate visto?
Ho cambiato nome.
E anche tu scrittore.
Sì, io ho pubblicato con Vertoni.
L'hai portato?
Esatto, ho portato il libricino, Di mare di memoria il titolo, è uscito nel giugno dello scorso anno, è una raccolta di una sessantina di poesie,
okay,
che conclude un percorso iniziato nel lontano 1976, perché io ho cominciato a scrivere poesia a 16 anni.
Complimenti. Qualche anni ormai, sono tanti anni.
Tanti, purtroppo sì.
No, tranquillo.
Purtroppo sì. Ho fatto per tanti anni, tantissimi, quasi 50 anni, no, poco meno, 47 anni. Ho fatto attività di reading di poesia in tutta Italia con due gruppi, pubblicazioni sul web, fanzines, però mai pensato di pubblicare. E poi lo scorso anno invece ho iniziato questo progetto con Vertoni.
Perfetto. E dopo entriamo dunque anche dei bo. Parte di scrittura, mentalmente uccio Daia, perché ha scritto una canzone dove ha detto caro amico ti scrivo, e penso che scrivere anche a un amico è scrittura, no?
Assolutamente sì.
E
certo.
Quindi assentiamo e poi iniziamo a parlare di barocco, di autobiografia e di scrittura, va bene? A fra poco.
Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno un ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno, anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno, e si farà l'amore ognuno come gli va, anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà.
Samuston Forno, ragazzi, per questa è una canzone sempre meravigliosa di un cantante, cantautore, anzi, meraviglioso, fantastico. Allora, sono entrati tu, arrivati tutti, quindi possiamo iniziare ufficialmente, perché tutte le realtà convitate le abbiamo qua, quindi non manca nessuno. Ed è arrivato un ben trovato veramente di cuore, perché è un argomento anche importante che ha un suo peso. E ben trovato a Titina, ciao Titina. Grazie. E a Luciano, dico bene?
Luciano,
detto bene, non ti ho cambiato nome, quindi non ho indovinato bene. Con cui parliamo di un'associazione chiamata Spazio Bianco,
sì,
che si occupa di della realtà, di messa in sbaglio, della seropositività, giusto?
Sì.
Di persone quindi con AIDS.
Sì.
Argomento delicato, argomento no, che riguarda le persone nella loro totalità.
Esattamente,
appunto,
il virus è trasversale,
appunto,
a chiunque, giovani e non giovani, poveri e ricchi,
riguarda tutti,
eterosessuali, omosessuali, riguarda tutti, chiunque fa sesso.
Come nasce questa realtà Spazio Bianco?
Nasce, allora, Spazio Bianco viene fondata nel 1992 da persone che erano, diciamo, nel problema. Uno di questi, proprio il fondatore, era Mauro Foroni, che morì poco dopo, ed era il disegnatore della Griff Moschino, una persona che scoprì in quegli anni, quando non c'erano né cure.
Parliamo di anni?
92.
Ok, e allora non si sapeva, non si sapeva bene, non c'era.
No,
cura.
Allora c'era la malattia,
sì,
era conosciuta, la mortalità era altissima, non c'erano cure.
Scusa, sì.
Quindi era veramente uno spettro assoluto. Quest'uomo scopre di avere questa patologia, quindi una crisi profonda, come
sì, sì,
un annuncio di terminalità nella malattia, ti cambia completamente la prospettiva, lascia la mondanità, lascia tutto, viene qua in Umbria. A voler conoscere le persone seropositive, a voler occuparsi degli ultimi anche, quindi fonda sul lago Trasimeno, acquista Villa Cesaroni, mette su una comunità per ragazzi tossicodipendenti, una comunità che comunque aveva la sua sede principale in Lombardia, ed era una comunità che aveva accolto per prima ragazzi,
ecco,
i tossicodipendenti solamente furono i primi ad avere questo tipo, no, di
sintomatologia, sì,
solo per la modalità con cui si bucavano, poi subito dopo sono arrivati anche quegli altri, però questi ragazzi furono i primi, e quindi lui decise di occuparsi, di vivere con loro, ecco, e questo fu il fondatore di Spazio Bianco. Io lo conobbi nel 93, io ero stata compagna di università del primo morto di AIDS a Perugia, allora non c'era ancora la legge sulla privacy, quindi addirittura la pubblicarono sul giornale, e quindi niente, fui coinvolta in questa curiosità che non pensavo,
sì,
poi sarebbe durata 30 anni
assolutamente
nella mia vita, quindi invece che un mazzo di fiori ad un amico pensammo di dare questa, no, questo impegno civico in una realtà che era terribile. Né la Croce Rossa né nessuna delle associazioni che normalmente si occupavano di solidarietà in ospedale mettevano piede al reparto delle malattie infettive. C'era un'ignoranza pazzesca sulle modalità di trasmissione, quindi il mondo era terrorizzato da questa cosa, quindi proprio la gente scappava a gambe levate, e quindi noi, a cui entrai in questa esperienza, e via via vari amici, e Luciano con me.
30 anni sono tanti, 30 anni sono tanti,
anni sono
prima
tanti,
di passare,
sì,
a...
sì, sono tanti. Qual è
il segreto di Paolo, tra virgolette, insomma, qual è l'aspetto che ti ha portato in questi 30 anni a fare, no, a mandare avanti questa realtà? Perché parliamo di una cosa di, no, di delicato.
Sì, ma mi fai una domanda molto bella. Allora, io tutte le volte penso, ancora un mese. e questo impegno terminerà, no? Probabilmente è così, quando nella vita tu sai di poter avere la via di fuga, cioè della serie domani,
sì, sì,
posso smettere e me ne vado,
è tutto più facile, sì, sì,
è tutto più leggero, perché non è un lavoro, è una cosa dalla quale tu puoi avere, poi ognuno di noi ha avuto il suo lavoro,
assolutamente,
sì, e poi perché appunto c'è sempre qualcuno, c'è sempre una situazione, cioè non si è mai potuto mollare niente, perché a qualcosa, no? Per il quale tu avevi aiutato un percorso, avevi risolto un percorso di autonomia, un percorso. Quindi poi nel corso di questi anni, come ormai è sotto gli occhi di tutti, la sanità è andata peggiorando, il supporto sociale sempre di più.
Quindi non è proprio
per cui da noi si rivolge.
Siamo andati avanti, è tornata
indietro. Siamo ritornati indietro in tantissimi anni. Io mi trovo oggi a rifare battaglie con le istituzioni che facevamo negli anni 90. Cioè alle persone seropositive non viene fatto il prelievo domiciliare. Tu stai male, ti sei operato d'anca, non puoi camminare.
Essere una cosa logica, no?
Ancora in piena battaglia.
Ma tu parli di ignoranza, purtroppo ancora c'è un po' forse di ignoranza, e questo
sì,
forse è un problema dopo andiamo, sì, andiamo, sì, avanti, certo. Però prima ti saluto una frase che qua c'è su questo ebook.
Dietro c'è l'elenco delle frasi di discriminazione per
convive
eccellenza.
Convive con HIV non è soltanto assumere una pasticca, sì, e questo penso che racchiude, no,
un concetto molto grande,
è tutto. Ritorno a voi, faccio,
certo,
il paio,
grazie.
Invece chi è Francesco? Alberto, sappiamo, Alberto è scrittore, diciamo, scrittore di, io ricordiamo, perché, perché oggi ti conosco, senta, e io ti conosco prima volta, di chi è Alberto Fornari?
Beh, sì, sono diventato scrittore per hobby e mi diverto a scrivere, quindi questo è...
Beh, però diverto a scrivere, mi piace.
Mi diletto.
No, vabbè, diletto, va bene, mi piace.
E Francesco è un grande lettore. Sì, è appassionato di storia e di musica, e quindi
ti hai trasmesso, chi è Francesco?
Francesco, allora, io sono un grande appassionato di musica barocca, tant'è vero che ho creato questa associazione Note Barocche con l'intento di rivalorizzare, divulgare questo patrimonio musicale che purtroppo in Italia non è molto valorizzato.
Non so quanti ragazzi conoscono il barocco.
No, purtroppo non è in generale, diciamo, in Umbria ancora di più, mentre magari a Nord Italia c'è già più una maggiore... Sì. Come dire, senso. È più valorizzato, tant'è vero che ci sono dei festival, delle rassegne, invece qua in Umbria è un po', come dire, poco conosciuto, e quindi io ho creato questa associazione con l'intento di anche di organizzare proprio degli eventi, dei concerti, appunto come questo che
sabato
si terrà
16 marzo.
16 marzo alla Sala dei Notari, esatto.
Alle 18. Perché Notte Barocca?
Notte Barocche perché... Ma allora, il nome in realtà... mi è venuto in mente perché chiaramente il barocco, noi dobbiamo immaginare che la musica barocca è una musica, può sembrare un'ovvietà, ma è una musica completamente scritta, chiaramente, non è come altre musiche che magari c'è una componente improvvisativa come il jazz,
sì,
che
sì,
è un'altra mia passione, tra l'altro. Sono anche
quindi tornare
per
pari di jazz, sappio.
Sì. E invece nel barocco, pur essendoci in realtà anche nel barocco una certa componente di improvvisativa, però chiaramente quando si suona questo,
certo,
repertorio
è più scrittura.
Bisogna seguire la scrittura. Quindi.
Da quanto tempo c'è questa associazione?
Associazione c'è da un anno,
quindi fresca,
eh sì, è fresca.
Complimenti,
grazie.
Veramente, perché insomma, trovare ragioni che prendo il barocco non è facile, quindi insomma, musica e beate sono 60 gradi, anche musica barocca, scusa, è da valorizzare, dimmi,
sì,
giusto?
Sì, 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 anche perché poi ci sono stati tantissimi grandi compositori, anche italiani, che purtroppo al giorno d'oggi sono sconosciuti, a parte quei quattro nomi, che può essere Vivaldi, Monteverdi, però
sì,
ce,
sì,
ne sono tantissimi
che
sono pressoché dimenticati.
E poi tornate, faccio giù, poi tornate. Invece,
certo,
chi è Laura? Ho detto bene? Chi è Laura Moroni?
Un'esordiente scrittrice.
Vabbè, senza dei soldi poi, no?
Per caso, sì, diciamo. No, per caso, per volontà. Allora, diciamo che il libro nasce perché... per un'idea, nel senso che già l'avevo da diversi anni di scriverlo, però diciamo che per ciò che ho passato, alcuni momenti della mia vita difficoltosi, non ho mai trovato la forza, diciamo, poi di poterle superare. Quando, arrivati a un anno fa, ho trovato l'appoggio e la forza giusta per poter metterle, diciamo, per iscritto e farne, diciamo, un libro, che con questo libro possa aiutare chiunque, per ragazze, si possano trovare in futuro nella mia stessa situazione e non riuscire a capire come magari riemergere, perché a me è successo. E fondamentalmente posso dire che personalmente di essere riemersa del tutto da diverse situazioni che la vita mi ha portato un anno fa, ci sono riuscita più o meno, grazie anche a chi ho trovato accanto e è ancora tutt'oggi accanto.
Come si chiama il nome del titolo? Il titolo di...
Liberamente.
Liberamente. Bello titolo, perché è bello,
sì,
da idea.
Allora, ha due significati.
Vai.
Liberamente. Allora, liberamente, il primo significato è che dopo 26 anni sono riuscita a scrivere liberamente ciò, cioè di liberarmi liberamente di tutto quello che è stato, che possa essere anche d'aiuto.
Assolutamente.
E liberamente perché dopo 26 anni accanto ho trovato una persona che mi ha... imparato, diciamo,
insegnato
il veramente cosa significa mare.
Ci vuole coraggio o incostanza per scrivere un'autobiografia?
Allora, ci vuole coraggio più che costanza, perché a me, perlomeno per le mie esperienze, mi ci è voluto tanto coraggio e tanto tempo per capire che per come ne sono uscita io, poterlo mettere per iscritto in prima persona parlando un parole molto semplici possa essere d'aiuto a tante persone, che poi fondamentalmente è l'obiettivo principale per cui è nato Liberamente.
Beh, complimenti. Dopo, se ce l'hai, se vuoi aggiungere un...
No, che ancora non è uscito, quindi okay, quando ancora esse... ancora sì, okay. È ancora in stampa.
Perfetto. Allora, quando poi esci, tu mi qua così ne leggiamo un pezzetto. Furio, invece, tu chi è Furio? Dio, anche a chi è arrivato, no?
Sì, allora, Furio nasce 64 anni fa a Milano, poi vive la sua vita in una quantità di posti dal profondo nord al profondo sud
di tutta Italia.
Sì, perché ho fatto l'archeologo e poi lo storico dell'arte, insegno al liceo classico e in altri indirizzi dei licei di Siena. Abito da 27 anni, diciamo, fra il Trasimeno e la Val di Chiana.
Okay.
Questo è il mio,
sei in mezzo,
punto di riferimento. Perugia è un po' un ombelico culturale ritrovato poi con particolare forza dal 2013, quando mi sono avvicinato a gruppi che fanno storicamente poesia, da Francesca Silvestri a, appunto, ora il mio editore Jean-Luc Bertoni, a Donato Lo Scalzo, che è fra l'altro l'autore della prefazione dell'introduzione del mio volumetto, a Women at Work, Costanza Bondi e questo straordinario gruppo
di editing.
Ecco, e quindi semplicemente ho maturato, diciamo, anch'io come Laura, per un percorso di vita probabilmente complesso, la decisione di dare finalmente alle stampe una quantità enorme di lavoro che potrebbe dar vita ad altre 4 o 5 raccolte tranquillamente, perché inizialmente negli anni 80, quando ho cominciato a esibire questo interesse per la poesia, abbiamo dato vita, abitavo ancora nel nord Italia, a due associazioni poetiche. La prima si chiamava Poetica Nova, la seconda Agatocrazia. Eravamo diffusi su tutta la penisola, ma l'epicentro era, diciamo, nella pianura padana. E abbiamo cominciato a fare reading, happenings e via dicendo, portando la poesia nelle piazze, nelle strade, nei vicoli, anche con improvvisazioni, o nei teatri. Ed era straordinario, perché era un momento nel quale la poesia attirava moltissimo. Ricordiamoci i festival a Roma, a Milano, alla Rotonda di Via Besana, dove arrivavano i poeti della Beat Generation e portavano così questa idea di una liberazione della poesia, che diventava contemporaneamente popolare e coinvolgeva tutti, ma al tempo stesso stimolava ciascuno
e poi scoprire la poesia, no? Perché forse è un qualcosa che si è perso, ma se fosse un po' ritrovato.
Esattamente, sì, guarda, fa fede nella sua impostazione, per carità, estremamente borghese, un po' classista, il Corriere della Sera, che recentemente ha pubblicato proprio un pezzo molto lungo che dice: siamo all'alba di una rinascita della poesia. C'è bisogno di questo, ma poesia significa fare, no? Quindi la poesia è il fare par excellence, quindi dobbiamo
scrivere.
Ecco.
Dopo prendiamo un pezzo,
certo,
leggiamo.
Come no.
Parla di titina di coraggio.
Ero affascinata da questi racconti di tutti.
Parla di coraggio adesso, Laura,
sì.
No? Beh, nel caso tuo, nel caso vostro, scusa, il coraggio quanta percentuale ha? Oppure
il coraggio è dei ragazzi e delle persone che hanno vissuto questa esperienza. Il nostro, come dire, il nostro è solidarietà, non è
un supporto.
È un supporto, un impegno civico.
Sì, un coraggio per generale.
Sì, per generale, però ecco, per fare questo tipo di volontariato non ci vuole il coraggio, bisogna solo essere ben informati, perché no, bisogna essere per primi, bisogna vincere la paura. Poi, il coraggio è la forza che le persone che entrano in questa esperienza, soprattutto quelli negli anni 90, quando davanti c'era la morte, noi abbiamo visto morire tantissimi ragazzi. Eravamo ragazzi noi 30 anni fa e abbiamo visto morire tanti nostri coetanei completamente abbandonati dalle famiglie. Ecco, lì ci vuole il coraggio di vivere un'esperienza della vita che che ti travolge, perché poi insomma, no, questa malattia ha avuto un problema rispetto a tutte le altre, è stata la malattia del giudizio, no?
Sì.
Come una malattia a trasmissione sessuale, ce l'hai perché te la sei cercata.
Brava.
E se c'è una cosa che veramente uccide il mondo, il giudizio è la retorica.
Sì, il giudizio poi queste situazioni, il giudizio a più e non saperlo, no?
Il giudizio esattamente, io a volte mi capita, no, perché è un fatto molto privato questo mio volontariato, e mi capita di essere a cena con persone così semisconosciute e sentire frasi veramente ignobili. Allora io ogni tanto intervengo e dico, ma dico, voi siete sicuri che nella vita avete sempre avuto rapporti sessuali con il preservativo? No,
perché
siete sicuri che la vostra moglie
c'è
fedele, che il vostro marito vi sia fedele? Cioè, perché noi abbiamo dovuto combattere con una mentalità troppo estremamente, quella che ha fatto anche la disgrazia di queste persone. Non so se voi vi ricordate, nel 1986-87 uscì fuori una pubblicità tremenda che durò fino all'inizio degli anni 90, quelle con l'allone viola, cioè che tu toccavi l'altra persona che gli veniva l'allone viola, cioè proprio per distruggere l'immaginario, quella che l'ha pensata era un genio, per ucciderti, ecco. E poi la pubblicità questa veramente cretina che fu fatta, conosci il tuo partner, conosci poi, che vuol dire? Cioè, il papà lavora in banca,
sì,
la
sì.
mamma fa la maestra,
tanta retorica.
È una famiglia ottima, pensi che il virus non lo incontri. Quindi noi in questi anni appunto abbiamo combattuto soprattutto contro questo tipo di mentalità. Ci sono volute tantissimi anni, sicuramente le cose, però ecco, il coraggio ci vuole nel mantenere, nel non perdere la pazienza, nel continuare, ecco, a ripetere, nel continuare a diffondere no. questo tipo
e
di
dico anche
non tocca mollare.
E conosce, no, quello che si ha.
Che poi in quegli anni sì. ci fu anche una vittima illustre, che fu Freddie Mercury,
Rock Hudson,
Michael Jordan.
Ma Michael Jordan si è salvato.
Sì, certo.
Vittima in senso colpito. Certo. Ma è stata la fortuna di questi. È stata la fortuna.
Poi un film di Tom Hanks, Philadelphia.
Philadelphia. Meraviglioso. Philadelphia è estremamente aderente alla realtà che noi in quegli anni.
Lui è avvocato, non si sbaglio, in quel film.
Sì, avvocato, sì, poi sì, è vero, ha ragione.
Sì, perde.
Sì, sì.
Ma quella noi siamo diventati operativi a ottobre del 93, le malattie infettive, tra noi c'erano dei medici delle malattie infettive che appena si creò sto ciuffo di volontari ci vollero in ospedale, perché c'era veramente, noi di situazioni in Philadelphia ne abbiamo viste cose dove l'immaginario più sfrenato, cioè capito, non ti arrivava ad accettare la realtà di genitori che avevano abbandonato i figli, chiamati dall'ospedale, guarda, se suo figlio c'aveva un giorno di vita, venga, no
assolutamente
no. Cioè, abbiamo visto sì,
se, una cosa scusa qua la musica, ma aggiungi una cosa,
quello che ho sentito ora, fra l'altro, mi sconvolge perché si parla di una volontà di queste meccaniche quando, primo, dopo l'esperienza della pandemia dovremmo perfettamente sapere che c'è una meccanica fatale che può essere incentivata dall'incuria, dalla disattenzione, ma non è volontaria, è fatale, accidentale. C'è un verso di una canzone stupenda di Francesco Guccini che dice: con l'incoscienza dentro al basso ventre siamo
bellissima
questa. Noi avevamo, io me lo ricordo, ho vissuto gli anni 80 pericolosamente, li ho vissuti pericolosamente, e l'incoscienza dentro al basso ventre comporta che io sia un salvato, ma un miracolato,
sì.
Non per volontà né di autodistruzione né di salvazione,
per puro caso.
Assolutamente, sì. Mentre ora casomai siamo nelle condizioni per cui ci sono delle meccaniche
volitive,
perché troppo sappiamo, troppo, per fortuna, sappiamo tutto sappiamo. E allora a questo punto scattano delle meccaniche, secondo me, di tipo nichilistico.
Esatto, quello per cui nasce quel libro che ho appena arrivato.
Quindi,
siamo veramente d'accordo. Infatti noi siamo tutta una generazione di volontari. Spazio Bianco, diciamo, il volontariato è fatto soprattutto da persone non coinvolte nel problema, ma proprio che hanno avuto solo la fortuna.
Ed è importante, perché no?
Sì, ma anche la fortuna di una persona negli anni Ottanta, perché il Signore ha detto la cosa più giusta del mondo. L'incoscienza nel basso ventre negli anni Ottanta, non sapevo manco cosa vuole. Ma noi abbiamo mai usato il profilattico per preservarci dalle malattie sessualmente trasmissibili? Mai, semmai per non fa figli.
Esatto.
appunto. Quindi questa assolutamente.
Beh, sì. Mi piace questa dimensione.
La frase
questa
di cugini è esattamente quello che noi ripetiamo tante volte, abbiamo colto già.
Ricordiamo la frase?
Con l'incoscienza dentro al basso ventre. E poi aggiungeva: e pochi audaci in tasca l'unità.
E pochi audaci in tasca l'unità.
Allora, passando da Guccini, poi arriva la musica, ma sì, prima sì, Laura, sì. Perché entriamo nella musica barocca, mi avevi qualche curiosità, ma mi ha fatto trovare conclusioni di questo libro che hai dentro la tua biografia, che hai scritto. Lo posso leggere?
Prego.
Sperando di leggere nel modo giusto. Ti ho setto e aspettato in silenzio. Giunti fin qua da due ette parere che nel giorno del mio compleanno hanno deciso di sovvertire il loro ordine matematico, avvicinarsi a poco, fino a congiungersi, a unirsi, a mai deviare, spero. L'obiettivo di due vite, ognuna con la propria identità, personalità, non vogliono snaturarsi, ma vivere con questa luce addosso, che abbaia il nostro cammino, accenda fantasia, ischiara i notti della vita. Ci fa guardare avanti con leggerezza e con il peso di un grande sentimento che ci ha scacciati, fondendoci l'uno nell'altro. Lorenzo, i nostri progetti, Lorenzo e le serate sotto la quercia della mia infanzia. Lorenzo, noi. Ci sarà la ristrutturazione di una parte della tua casa, di famiglia. Sarai tuo buone e tio, con me. Non voglio metterti il punto interrogativo. Qualche puntino di sospensione, ma sì. Il tempo impone l'attesa e frena la voglia del subito, ma l'attesa è dolce, uno sciroppo che ti appiccica la lingua e ti fa rimanere in bocca un gusto inebriante di vita.
Diciamo che...
Vado, finisco?
Prego.
Mero mio adorato, da Ponte dell'Arcobaleno stai facendo la refusa per dirmi che mi hai assato in ottime mani. No, non è il tuono, ne sono sicura. Mi accoccolo vicino alla mia nonnina, che da poco spegnerà 94 candeline, e ancora sospira guardando il bastone del nonno lì, vicino alla portona, un po' sfondata dal peso degli anni. Da poco arriveranno mamma e papà, dalla Goga, e lei mi chiederà subito se Lorenzo verrà a cena, perché lei è sempre assolutamente chioccia, e lui mi proporrà di preparare le sue mitiche bruschette a partire di olive per Lorenzo. E poi arriverà Lorenzo. Anzi, scusate, vi devo lasciare. Mi avete detto con curiosità e simpatia, spero. Io sono stata sincera con voi, ma soprattutto mi sono messa anche faticosamente a nudo. Ho liberato la mia mente dagli aspetti del passato per raccontarvi la mia semplice storia, che semplice non è stata, con buona pace di Poseidone.
Esattamente.
Complimenti.
Grazie.
Hai detto due parole e poi andiamo alla musica. Semplicità. E i Beassi di sé, no?
Sì,
i Beassi.
Poi diciamo che ho avuto la fortuna negli anni di avere una famiglia che mi è stata tanto accanto, quindi queste poi sono fortune che mi rendo conto che magari non tutti possono avere, e quindi per me sarà una fortuna. Poi ho avuto, ecco, coraggio, sicuramente sì, di mettere a nudo quello che è per me, e spero che comunque il futuro possa, ecco, continuare per quello che è.
Mi piace a Poseidone, ma hai la parte. Ho detto bene, Fulvio?
Perché Poseidone?
Allora, diciamo perché io sono amante dei cavalli. Mm-hmm. Diciamo, Poseidone era, diciamo, il deo dei cavalli, delle cose così. E quindi mi ci sono riconosciuta molto in questa figura. Poi anche per le varie mie aneddoti di vita che ho avuto, mi sono riconosciuta molto in questa figura così.
Che aveva uno spirito libero.
Sì,
no?
Spirito libero, sì. È quello che io sono riuscita ad avere dopo 26 anni, liberarmi di tutto per poi riuscire magari in un domani, come no, a essere d'aiuto ad altre persone. Ma mi è capitato questo perché comunque accanto ho avuto una famiglia che mi ha saputo stare accanto, quindi ecco, è anche grazie a loro che è stato tutto possibile, alla persona, a Lorenzo, che ho incontrato un anno e mezzo fa.
Quello dicevamo con la sottitina, no? L'importanza è, no? Accanto a persone che ti capiscono.
Certo.
Andiamo con la musica, poi parliamo un po' di musica barocca, sei pronto?
Certo.
Perché mi viene curiosità su che cos'è, certo, la musica barocca, certo. Perché io sono un po' ignorante, quindi era così anche a me. Prima di andare con una canzone, praticamente una canzone, sentendo te, sentendo anche Titina, supereroi, perché penso che i supereroi sono coloro che affrontano, no, queste battaglie e hanno il coraggio come te di mettersi a nudo. senza paura, sì, al massimo della semplicità. Quindi sì, ci provo con Mr.
Henry. Generoso. Forse lei, sicuramente.
E poi musica barocca.
Guerra da sol. Il
cuore. Siamo sotto fondo, ragazzi, perché è una canzone meravigliosa. Dopo mettiamo anche Mengoni, che ha due canzoni di Mengoni che sono, sono più che adatte. Allora, torniamo con Francesco, giusto? Che cos'è musica barocca? Se dovessi a una persona che non sa che cos'è musica barocca, dovresti rappresentare, come la definiresti?
La musica barocca, anzitutto, bisogna inquadrarla storicamente, la musica del XVII e della prima metà del XVIII secolo. Approssimativamente si stabiliscono due date, si dice che va dal 1600 al 1750, però chiaramente non è che uno deve immaginare così all'improvviso dal 1600 tutti hanno iniziato a comporre così e poi dal 1750
tutti hanno,
questo vale in generale per tutto, per la storia, per... Allora, quindi diciamo è un sottoperiodo della musica classica, okay, perché noi quando intendiamo musica classica comprendiamo la musica barocca, la musica classica propriamente detta, che è quella della fine del Settecento, Mozart, Beethoven, Haydn, okay, e poi la musica romantica, che è quella dell'Ottocento. La musica barocca... Allora, in realtà bisogna dire anche che lo stesso termine musica barocca non è molto corretto, perché parliamo, anzitutto, come ho detto, di un periodo lunghissimo, okay, e poi parliamo di compositori di scuole anche che sono completamente diverse tra di loro, cioè per dire, dalla scuola italiana e la scuola francese c'è una differenza enorme, oppure anche tra i compositori degli inizi del barocco e quelli della fine. Cioè, ecco, quindi in realtà al giorno d'oggi la maggior parte degli esperti, degli addetti ai lavori, dei musicisti preferiscono chiamarla musica del periodo barocco.
Ma Fagioli si conosce la musica barocca?
Poco, cioè...
Quindi gli adulti che ne sanno un po' più, diciamo?
Beh sì, purtroppo non è sicuramente la musica che è ascoltata dai giovani, no?
E poi è impiegato perché anche storia, parliamo anche di un periodo storico, no?
Certo,
quindi
parliamo di un periodo appunto, storico, sì. Quindi.
E sabato prossimo è 18, no?
Sì, alle ore 18.
Ande, dico bene?
Ande,
scusa, io già parlo mai inglese, tu pensi la lingua. Ande, il trionfo del barocco. Mi piace questo titolo, il trionfo del barocco, quindi per mettere ancora più in evidenza, no?
Beh, perché Handel è stato uno dei più grandi compositori di quel periodo, se vogliamo, proprio può essere considerato forse proprio l'apice, il culmine massimo proprio del periodo barocco. Ci sono stati tanti altri grandi, sì, sì, compositori, poi... Bach, Vivaldi, Rameau, Monteverdi, tantissimi, insomma, Scarlatti, però diciamo che Handel, se vogliamo, riunisce, che poi è anche il mio compositore preferito, riunisce un po' tutto, cioè la sua, è stato insomma uno dei più grandi, era un compositore tedesco, precisiamo,
sì, nato nel 85, esatto, morto a Londra nel 14 aprile 1759.
Sì, esatto, poi tra l'altro da notare che nacque lo stesso anno di Johann Sebastian Bach, coincidenza direi straordinaria, cioè due compositori così famosi nati lo stesso
giorno,
distanza di un mese, anno.
Okay.
E diciamo Handel era nato in Germania, però trascorse gran parte della sua carriera in Inghilterra, infatti è considerato un compositore più inglese che tedesco, anche se dal punto di vista musicale è un compositore molto italiano, infatti tant'è vero che i pezzi che saranno proposti al concerto, sì, sono tutte arie italiane, dalle opere italiane.
Diciamo le due?
Beh,
Pigioniera, dimmi se questo è...
Allora, saranno proposte a una serie di arie da alcune delle opere più note, di
Okay.
Rinaldo, Ariodante, Alcina, sono tutte opere molto importanti.
Parliamo anche di artisti, diciamo anche chi si sanno come artisti, vogliamo accennare?
Sì, ci saranno degli artisti specializzati proprio nel repertorio barocco, clavicembalista Gino Nappo, la violinista Susanna Pisana, la violoncellista Silvia Panetti e il tenore Roberto Mattioni.
Presenta Silvio Babbetti.
Esatto.
Quindi codiamo, metto ingresso libero, giusto?
Sì, ingresso libero.
Ok, quindi ecco, però insomma, andate perché, anche sapere, quando, no? Anche un aspetto storico. Vuoi chiedere a me, poi passo a Fulvio. Da genitore, uh-huh, quanta situazione hai né, no? Uh-huh. Né avere un figlio che oltre a interessarsi una musica che non è molto, no, conosciuta, fra i ragazzi, sintetizza un periodo storico importante, no? Quindi c'è, penso, la parte tua, anche come scrittore, quanta soddisfazione c'è?
Diciamo che c'è una grandissima soddisfazione, ecco, perché è sicuramente è un ragazzo, adesso tanto lui non si monta la testa, ma è un ragazzo con la testa sulle spalle, quindi questo dà un'immensa gioia.
E poi già presente in un'associazione, hai età, che tu quanti anni hai, posso chiedere tu?
19 e mezzo.
Insomma, essere già presente in un'associazione a questa età è infatti è proprio sei un vecchissimo, e insomma è importante, no?
Importante, sì, molto.
Tu qualche libro prossimamente che esce ce l'hai?
Ma prossimamente con Bertoni è uscito, adesso faremo le presentazioni, un libro su Don Camillo e Peppone.
Grandissima.
Sì, quindi è un libro che parla dei film, dei libri di Guareschi, un rapporto con la storia del periodo che stiamo vivendo. E poi, per restare nel discorso del barocco, stiamo facendo, con la collaborazione di Francesco, anche un libro su Claudio Monteverdi.
Complimenti. Ah, poi quando avete realizzato, venite qua a
parlare.
Con molto piacere. Fulvio, invece parliamo del tuo, andiamo un po' nel...
Sì, allora, Di Mare di Memoria è una raccolta che si articola in sei sezioni, diciamo una iniziale che serve a indicare l'idea di poesia che è sottintesa a questa raccolta. Poi ci sono cinque sezioni nelle quali si dipanano i miei interessi, le mie radici, tutto ciò che mi ha condizionato anche nel mio percorso di vita. Il legame fortissimo con la Grecia, perché io sono un archeologo grecista di formazione. Bello. Classicista, e ho fatto per davvero l'archeologo per molti anni. E quindi la passione per la poesia antica, per la letteratura antica in genere, per il mondo antico. Il rapporto con la cultura greca, con la filosofia, con l'arte, con la letteratura, veramente molto importante, tanto da mutuare alcuni degli aspetti della letteratura, delle forme proprio della letteratura antica, per cui c'è una sezione dedicata a un antico immaginario che è fatto di epigrammi o di testi che risentono della forma o dell'elegia o comunque della poesia lirica greca, ovviamente con un linguaggio assolutamente moderno, contemporaneo, perché io sono uno che si è immerso profondamente nella poesia del Novecento, di tutto il Novecento, anche quella delle avanguardie. C'è una sezione però dalla quale voglio prendere testo. Che si intitola, questo è un altro aspetto della mia vita, avendo insegnato per 30 anni, anzi da 30 anni, storia dell'arte, amo moltissimo alcuni momenti della storia dell'arte, tra cui anche il barocco, fra l'altro, ma in particolar modo mi ha affascinato un pittore, Jean-Baptiste Camille Corot, francese della metà dell'Ottocento, che ha diviso la sua vita, diciamo, artistica in due grandi parti. Nella prima, finché è stato giovane, brillante e poi maturo, ha viaggiato moltissimo, ha risieduto anche in Italia e ha amato moltissimo l'Umbria. Ci sono splendide sue vedute di Narni, per esempio, okay. Del ponte d'Augusto sul fiume. Poi, quando si è ritirato, diciamo, vita privata nella campagna francese, ha ripercorso con la memoria, senza riguardare i quadri che aveva dipinto, i luoghi che aveva visitato, quindi dal lago di Piediluco alla cascata delle Marmore, ai giardini Farnese a Roma, a Narni, appunto, ancora di nuovo la campagna romana, sì. Olevano, questi posti incantati a sud di Roma, nella zona dei Castelli e oltre, verso Subiaco, e li ha dipinti con la forza della sola memoria. La memoria è una potenza selettiva
impressionante,
perché poi seleziona per commuoversi o tutelarsi dalla commozione, a seconda dei casi. E quindi in questo percorso psicologico sono rimasto affascinato, perché, avendo avuto una vita effettivamente molto movimentata e molto intensa, sono andato a recuperare per colpa di una memoria di ferro che mi condanna a ricordare tutto della vita.
Beato che ce l'hai.
Guarda,
è una condanna una parte, ma la data è importante.
Tant'è che io nella dedica di questo volumetto dico: la memoria è la mia moira, cioè il mio destino di morte. Io morirò ricordando, che è una cosa terribile, no? penso a García Lorca che scrive chi cammina dimentica e chi si ferma sogna, no? Allora, c'è una, questa sezione che è come i dipinti dell'ultimo Corot. E quindi rivivo a distanza di 15, 20, 30, 35 anni delle situazioni. Ne scelgo una che ha a che fare con gli anni 80, con l'incoscienza dentro il basso ventre, con la estrema fluidità, non tanto dei generi, ma delle relazioni, che portava a far prevalere un disperato bisogno di condivisione rispetto ad una valutazione in qualche modo che la ragione poteva fare accompagnando l'istinto. E tutte queste poesie sono presupposte con una musica in sottofondo, con un brano che in questo caso è Heartbreaker, un bellissimo brano di John Warwick del 1982, che è l'anno cui si riferisce questa poesia.
Prego.
Heartbreaker, lungo il Po, 1982. Prego. Si trova lì per caso e per noia, una sera di nebbia, provincia e paillette. Alle spalle un disgusto e un dolore che non riconosce, ma ha soltanto 20 anni, 20 anni qualcosa, e nessuna esperienza, a sapienza di pura teoria, innocenza. Un paio di Clarks probabilmente non originali e i suoi 67 chili addosso. Ed è lì per stordirsi e riaversi, per il gusto d'estraniarsi, un'informe ironia a disguidarlo. Luci e colori, finzioni e profumi sudati, la musica intorno e silenzio accogliente nell'anima amara. Poi il caso e la noia, o una sorte benigna, e c'è lei che attraversa la pista, sagoma snella, bellezza mai vista, nuvola nera e turchese. E lo cerca, lo prende, lo stringe. E ballano, 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 ballano. Lei gli bacia il sorriso e sorride. Fantasma di una sera, dita levigate, passo svelto. Di queste piccolezze entrambi apprenderanno con il tempo. Di queste leggerezze a volte sono frutto le salvezze. Si rivedranno solo in sogno o nel ricordo. Come quasi sempre accade in questi posti, le notti di nebbia, passati gli incroci del mondo fra il caso e la noia.
Oh, complimenti.
Possiamo applaudire.
Vai. Però
anche all'addizione.
Ho preparato anche gli applausi. Aspetta, eh.
Applausi!
92 minuti, quindi
sono stato bravo. L'archeologo ha fatto anche una scuola di recitazione.
Complimenti, no,
sono professore,
sono autodidatta.
Tanta attenzione,
però ho cominciato nel 81 a fare spettacoli.
Mi sono piaciuto dei particolari, no? Attenzione ai particolari, sì. No? È importante, sì. No? Quindi una descrizione completa, no? Di ciò che si legge.
Le immagini hanno una funzione costruttiva ed evocativa. Quindi sì. La parola deve dipingere, così sì. Come in un dipinto i colori e le forme devono parlare.
Assolutamente, complimenti, bravo. Chapeau. Grazie, sapo. Chapeau. E tornando a Spazio Bianco,
sì.
Andando un po' nel Nepal, poi passo anche a Roma. Quanti siete complessivamente? Come funziona un po' l'attività anche nelle scuole andate? Allora, insomma, un piccolo quadro,
diciamo,
no?
Abbiamo avuto, sì, allora, siamo, bisogna fare una differenza. Vai. Tra gli associati e gli operativi.
Ok.
Esatto, quindi gli operativi, diciamo, una ventina di persone. Gli associati ne sono stati molti e molti di più, siamo arrivati anche circa 200 persone. In questo momento c'è anche un piccolo particolare: la riforma del terzo settore vuole che tutti gli iscritti all'associazione vengano poi depositati i nomi in comune, no?
Sì, nella sede, sì. Del comune.
Questo per un'associazione che difende la privacy
non è,
non è percorribile.
Una riforma posso dire un po' del cavolo, però un po'
sì,
assolutamente
sì. Noi abbiamo le stesse ambienze delle fondazioni miliardarie, cioè dobbiamo fare le stesse cose e siamo come uomini e donne, sì, sì. Virgolette, di buona, sì, volontà, perché sì, siamo, sì, autofinanziati, non ha, sì, accetto il 5 per 1000, non vogliamo accedere ad altro, e quindi sì, quindi siamo, quindi un numero così.
Okay.
L'attività Spazio Bianco si occupa di due cose: di assistenza, okay, e di prevenzione. Perfetto. L'assistenza racchiude tantissime okay. cose, significa l'assistenza ospedaliera, sì. cioè andare in ospedale, noi veniamo di solito chiamati per persone prive di qualsiasi risorsa, aiuto. Okay. perché chi ha i familiari in ospedale certo. viene trovato dai familiari, quando arriviamo noi, ecco, cioè, ci sono persone come in questo momento, per esempio Luciano è una di quelle persone che ha in carico una serie di casi, dove non hanno familiari, non hanno chi ti lava un vestito, chi ti lava una biancheria, arrivano, molte persone arrivano addirittura proprio fisicamente nude.
Sì. Abbiamo abbandono completo.
Abbiamo un ragazzo arrivato dal carcere nudo, cioè dove non c'è niente nella vita di queste persone. Il nostro lavoro è, oltre appunto accudirle per quello che possiamo, raccordarli ai servizi, quindi costruire la rete, ti facciamo la domanda dell'invalidità, questa è la
e anche hanno le fasi, i tempi,
esatto. Cerchiamo di raccordare queste persone nel territorio, questi sono i casi, come si dice, più forti, ospedalieri. Poi ci sono le situazioni intermedie, le persone che entrano in questa condizione sono comunque spaventate, certo. perché no, per quanto qualcosa in più adesso si sappia, adesso c'è la possibilità, c'è internet, dagli anni 90, no, della frase di Guccini, dove veramente non c'era la possibilità, no, si sapeva niente, quindi chi non era siero positivo era solo chi ha avuto una grandissima fortuna nella vita, la mia generazione assolutamente sì, a quelli che oggi hanno più strumenti, i ragazzi sono leggermente più informati, comunque sono siero positiva, è comunque un muro sul percorso dell'affettività, certo. perché tu ti devi, questa è la tragedia,
assolutamente.
Cioè tu ti devi relazionare e dire all'altro io sono siero positivo. Qua di solito nasce la sua domanda, è obbligato un sieropositivo a dire all'altro che è sieropositivo? Perché si snoda anche sì, sì. una questione importantissima certo. in questa situazione. Diciamo una cosa, se tu usi le
precauzioni
non sei obbligato. Quello che noi consigliamo sempre ai ragazzi, chiaramente abbiamo avuto psicologi, persone che ci hanno aiutato a fare sostegno psicologico, ad affiancare, e che ti paga sempre più la sincerità. Quindi sì. quando una persona cioè, ti interessa, tanto vale dirglielo. Noi diciamo sempre una cosa, se scappa era comunque un cretino o una cretina. Cioè la persona non ti sarebbe stata vicino comunque nella vita. Quindi se l'è persa, anzi c'era un nostro storico, se ero positivo, un long survival, perché ci sono persone che noi conosciamo, che ci frequentano, che continuiamo, ma che sono sieropositivi da più di 30 anni, quando ancora questo virus non aveva questo nome, perché fu un convegno medico di questo nome, prima c'erano i sintomi, si chiamava in un altro modo. Quest'uomo ci dice sempre questa cosa, dice: a me la sieropositività mi ha aiutato a capire sempre dove stavo, perché quando le persone, no, dicevo sono sieropositive, si dileguavano, io dice, mi sono risparmiato tanto tempo perso nel verificare che quella era una persona sulle quali tu nella vita non contavi, perché scappare davanti al problema di chiunque è da vigliare.
Mi mette a fase a condividere che ti ho utilizzato, no, condivide, a condivisione, certo. che poi il Covid ci ha un po' evata questa parola probabilmente, no? Quindi sì, ancora sì. più nei momenti, no? In queste sì, no, certo. situazioni, in questi casi, quindi.
Sì, comunque c'è anche una dinamica che io vedo oggi aggravare la situazione. Di fronte ad una conoscenza oggettiva dei problemi, c'è un tale livello di astrazione dal mondo fisico e di devianza profonda, di totale immersione in un mondo, in una realtà parallela che è quella virtuale, che viene meno un sentimento, o meglio una dinamica che si invoca in continuazione come un mantra e che invece non esiste, e si chiama empatia.
Lo so.
L'empatia, io poi preferisco a empatia, direi che mi piacciono immedesimazione, compassione nel senso letterale sì, del sì. termine, però queste cose mancano perché
assolutamente.
Io do perfettamente ragione al professore, perché noi siamo costituiti di solito da lavoratori che fanno questo volontariato e da studenti.
Okay.
Per 20 anni è stata così, negli ultimi 10 o meno, 8, no? Noi non abbiamo più avuto uno studente che si è avvicinato.
E questo fa pensare.
Ci siamo confrontati con tutte le altre associazioni che si occupano di questa storia, nessuno ha giovani. Quindi oggi venire qua a vedere
per cui bravo.
E trovare loro mi si riempie il cuore.
Posso dire una cosa spiacevole?
Velocissimamente
Allora, lavorando ormai da 37 anni nella scuola, posso dire che siamo di fronte ad una svolta epocale che giustifica, fra l'altro, lo scenario politico nel quale ci troviamo. Cioè, oggi, 30-40 anni fa, drogarsi era un atto rivoluzionario, nel bene e nel male, inconsapevole, trasgressivo. Oggi è una scelta borghese.
Sì.
E poi qua si apre.
Scusate se uso delle vecchie categorie.
Si apre un mondo.
È un quadro perfetto.
Laura, tu mi hai detto una canzone, mai chiesto, Due vite di Mengoni.
Sì. Bellissimo.
Non dire, perché questa canzone penso rappresenta adesso.
Sì.
Com'è Laura di oggi?
Ad oggi?
Ad oggi ha un'altra vita, ha avuto si è creato un'altra vita, anche dentro parla.
Sì. Sì, decisamente ad oggi sono totalmente un'altra persona. Ha di punti di vista, modi di vedere, modo di affrontare la vita, i problemi, ovviamente sì. Magari anni indietro mi preoccupavo molto del giudizio delle altre persone, di apparire sempre, diciamo, no, oddio, come,
sì,
come sarà, come mi...
Quasi perfetto,
ad oggi,
no?
Sì, ad oggi di come non mi importa, io sono questa, con tutto quello che ho passato ne vado fiera, perché fondamentalmente il mio passato è ciò che mi ha portato ad oggi ad essere qua e ad essere me stessa. E dopo ovviamente anche alla famiglia, sicuramente sì, è stata una grande risorsa per me, sia in ambito lavorativo che non. E anche a Lorenzo, che oggi è qua, insomma, e sì.
Beh, in conclusione si capisce che Lorenzo e la famiglia sono, sì, due capisati importanti. Sì, sì. Se ci fosse una ragazza che domani dovesse scrivere un'autobiografia, no?
Sì.
Laura, che consiglierai di immediato?
Di essere se stessi. Bravo. Di essere se stessi senza maschere.
Esatto.
Che oggi è diventato quasi una... prova di coraggio.
Direi di sì, al giorno d'oggi sì,
sì,
perché fa tanto paura il giudizio degli altri, sì, e quindi spesso non ci si racconta per ciò che
o fa paura essere se stessi. Andiamo con Due vite dedicata a te, grazie, di Marco Mengoni, e poi abbiamo pensato di volato tempo dei soldi finali, mettiamo come canzone finale, tanto a voi due vi aspetto, perché è una realtà, è un tema da approfondire.
Grazie.
Con immenso piacere mettiamo Guerriero di Marco Mengoni per chiudere questa puntata. Grazie. Un Due vite con Marco Mengoni, set e dedicata a Laura. Ricordiamo il titolo del libro,
Liberamente,
che possibilmente uscirà appunto,
sì, il 21 ci sarà la presentazione a Perugia, il 21
marzo.
Di marzo, okay. Sì, su in provincia. E poi primi di aprile uscirà ufficialmente.
Perfetto. E quindi ti
vedremo in libreria.
Ti aspetto, quindi sappi, va bene?
Perfetto, volevo incontrare anche il professore?
Sì, sì, io sono già.
Dai, no, che lui torna, fa pochissimo.
Si trova.
Lasciamo sottofondo perché è una canzone, lui è bravissimo, è una canzone meravigliosa, perché ovviamente, insomma, anche il video è quindi ottima scelta. Allora, grazie di qua, Lamberto.
Allora,
contatti che ti vuoi contattare, i tuoi contatti, vediamo.
I miei contatti presso l'Alberto Editore, ci sono tutti i miei contatti, quindi chi vuole mi può contattare lì.
Perfetto, ti grazie di cuore.
Ti ringrazio di cuore.
E ti aspetto.
Ci ha invitato Francesco, che ha illustrato la musica barocca, e tutti voi che siete intervenuti con cose interessanti.
Grazie di cuore, ti aspetto. Grazie Francesco, un grande in bocca al lupo e complimenti. Ricordiamo che già sabato prossimo alle ore 18, vai, ricordiamo, sì, l'evento.
Allora, sabato prossimo alle ore 18 si terrà questo interessante evento, Handel, il trionfo del barocco, un concerto interamente dedicato a questo grandissimo compositore, che si terrà alla Sala dei Notari.
Ingresso libero
con la partecipazione appunto di artisti specializzati.
Contatti dell'associazione? Se vuoi,
allora, contatti, c'è la pagina, abbiamo la pagina Facebook e anche una pagina Instagram, Note Barocche. E poi c'è anche l'email info.notebarocche@gmail.com.
Ti aspetto, complimenti, in bocca al lupo.
Grazie.
E ti aspetto per parlare, se vuoi, con un attimo della tua associazione, della tua realtà, perché è bello,
grazie,
sono anni,
grazie,
avere,
grazie,
questo fervore musicale e avere anche idee chiare. Complimenti, continua,
grazie,
così. Grazie Luciano, grazie a Titina, vi aspetto per parlare ancora meglio la vostra realtà.
Grazie,
perché...
grazie a te per l'attenzione.
Con molto piacere.
Contatti per chi volesse contattarvi.
Numero verde 8015249, Facebook, Instagram, Associazione Spazio Bianco. C'è anche un sito che però non è rinnovato da secoli, ma si trova le indicazioni più potenti.
Però
abbiamo tempo.
Abbiamo anche una sede fisica.
Dov'è la sede?
In via Cristoforo Colombo 13B a Ferro di Cavallo.
Ah, perfetto. Quindi chi volesse, tutti i giorni aperta.
Non ci conviene chiamare perché per motivi di privacy non abbiamo l'accesso.
Perfetto.
Solo da appuntamento numero verde.
Perfetto.
O numero fisso che troverete lì.
In bocca
grazie
al lupo
a tutti i presenti, abbiamo conosciuto in realtà bellissime. Gli auguri più belli a questa giovane coppia.
Sì, sì. Grazie, vi aspetto in bocca al lupo. Sì. Ci vediamo presto. Grazie a Fulvio. Ti aspetto. In bocca al lupo.
Viva il lupo!
E come le finisci la scrittura?
Come definirei la scrittura?
Una frase, vai.
Ma la scrittura per me è proprio vivere, è la mia dimensione.
È libertà.
Sì, ho provato anche a definirlo poeticamente. Posso usare un verso che ho utilizzato, ora datemi il tempo di recuperare.
Tanto ringrazio Laura di cuore. Ci sono attivi, sì, non ti fermo, quindi no. Speriamo, incontriamo.
Chi lo sa?
Tu auguro complimenti. Grazie grande mille. Contatti per chi volesse.
Anche io tramite Bertoni, editore. Ho tutti i contatti, insomma.
Bertoni, grazie, lo ringrazio di cuore perché Bertoni, lo ringrazio perché è veramente una fonte di contatti inesauribile.
È
fantastico.
È un porto sicuro.
Vai.
Allora, lo scrivevo nell'81. Scrivere, ascoltare e narrare te stesso alla carta e al cielo, e non fare bandiere col filo troppo sottile del vero e della storia. Osservare che segni ti lascia la gente, che cosa alla gente rimane di quello che dici.
Meraviglioso. Grazie qua, in bocca al lupo. Vi ringrazio tutti quanti. Con me ci sentiamo lunedì da 8 a maggio 10 con una trasmissione gara dello sport sportiva ogni sera alle 8 e mezzo alle 10 con me Emanuele, e poi sabato prossimo sempre dalle 3 alle 4 dalle 15 alle 16, dalle 15 alle 17 per parlare di altre storie di persone coraggiose, e sabato prossimo avremo, se non mi ricordo male, dei ragazzi autistici, quindi anni verranno con le proprie famiglie a parlare da loro non mai vita, perché anche avanti forse ci insegnano più di altri, e per la responsabilità ci siano più di altri, che vuol dire vive con amore, con rispetto e con coraggio, e sono penso gli esempi più bei di come dai i propri affetti in maniera incondizionata e vive con coraggio. Vi lascio questa canzone, Guerriero di Marco Mengoni, canzone stupenda. Grazie qua a tutti, in bocca al lupo,
grazie,
buon weekend, grazie. Buon sabato, grazie. Fate i bravi, noi ci sentiamo lunedì prossimo, ciao,
grazie, ciao.